Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura della Venerabile Maria di Gesù di Agreda, 1602-1665, mistica spagnola, contemplativa, conosciuta soprattutto per la sua grande opera, ossia l'ho scritto La mistica città di Dio, ossia la vita della Madonna. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, i genitori di Suor Maria di Gesù furono Francesco Coronel e Caterina della nobile famiglia degli Arana. Degli 11 figli, nato da questo matrimonio, 7 morirono in età precoce. Sopravvissero soltanto due figli e due figlie, Francesco, Giuseppe, Maria, la nostra venerabile, e Geronima. La venerabile ci ha lasciato un ritratto dei suoi genitori. Erano, ci dice, sono parole sue, solleciti e attenti nell'insegnarci e nell'educarci, rispettando il loro obbligo di genitori cristiani e inculcandoci la pratica dei sacramenti. Dice che suo padre si preoccupava dell'amministrazione del suo patrimonio in maniera puntuale, senza sottrarsi al lavoro e all'impegno, e il suo patrimonio prosperava perché Dio lo assisteva. Ci descrive sua madre come dedita alla cura della casa, incline alla lettura di buoni libri spirituali, come la vera donna forte della scrittura, al servizio di suo marito e dei suoi figli, premurosa con i lavoratori della casa. Scrive, era la sentinella e il faro della gloria e del servizio di Dio nei suoi figli e nella servitù, e più operosa e viva per natura di mio padre. Tutte le cose interne e domestiche della sua famiglia le governava lei, le reggeva e guidava con estrema prudenza. Per assicurare ai figli una buona educazione, i coniugi Coronel fanno venire in casa alcuni maestri. Tra questi non manca una maestra di cucito e lavori manuali che, d'accordo con la madre, insegna alla piccola Maria a leggere e a scrivere, la corregge e la stimola nella cura personale, la invita a essere ordinata e diligente nella cura delle cose, a essere corretta nel comportamento con gli altri e alle buone maniere. In casa si reca anche un maestro di musica, come dichiara uno dei testimoni al processo di beatificazione. La famiglia Coronel Arana frequentava molto i francescani di San Giuliano, un antico convento francescano situato alle periferie della città. La madre aveva lì il suo confessore e andava ogni giorno alla messa nella chiesa del convento. Riguardo alla prima infanzia della Venerabile, il padre Semaniego attesta che per lei Dio si fece suo maestro speciale attraverso prodigiosi favori, quando era ancora una bambina. Il Signore le infonde nell'intelligenza una luce speciale che le fa comprendere che Dio è il Signore, il Creatore, custode e vivificatore dell'universo, e che è Lui che le concede questa conoscenza. Da quel momento anche l'amore di Dio la riempie, cattura la sua volontà. Quindi si tratta chiaramente di un dono infuso, quindi riguarda una nozione che non viene da una scienza umana comunicata da maestri, ecco, ma una scienza che proviene dallo Spirito Santo, che la illumina, le fa comprendere in un istante che Dio è il Signore, creatore dell'universo, e attira anche la sua volontà ad amarlo. Scrive più tardi: Nonostante la mia età così piccola, acceleraste in me l'uso della ragione e mi riempiste di così tanti doni che attraverso la parola e l'intelligenza infusa che mi illuminava, venni a sapere che c'era una causa prima di tutto e un Signore Dio superiore, non creato e creatore, vivificatore di ciò a cui ha dato vita. Alla mia tenera età mi convertivo a voi, mio Signore, e dicevo: Vostra Altezza è l'unico che soddisfa e riempie il vuoto del mio cuore, tutto il resto lo affatica, lo stanca ed è poco stabile. Ancora scrive: La provvidenza dell'Altissimo, solamente per la sua bontà e misericordia, dispose che molto presto la luce divina mi illuminasse e che la sua guida mi portasse ad aprire gli occhi alla conoscenza delle cose terrene e all'uso dei sensi. Da quel momento l'ispirazione dello Spirito Divino mi chiamò, mi costrinse, mi portò a guardare con attenzione allo scopo della creatura razionale, che era conoscere il suo Dio e Creatore, servirlo, obbedirgli e amarlo. Quindi non si tratta soltanto di una conoscenza intellettuale, distaccata, ma di una conoscenza che muove la sua volontà a servire il Signore, a dedicarsi a Lui, proprio perché consapevole che Lui è il Signore, il Creatore di tutto, colui che deve essere obbedito dalle sue creature, colui che merita il nostro ossequio, il nostro servizio, il nostro amore. Come reazione a questa conoscenza profonda e misteriosa di Dio, che gli viene quindi infusa dallo Spirito Santo, concepì anche un timore che mai l'abbandonò, timore di offendere Dio e perdere la sua grazia. In effetti, più uno conosce la grandezza, la bellezza di Dio, tanto più è consapevole anche della propria miseria e del fatto che può venir meno al disegno che Dio vuole per ciascuna sua creatura. Si vedeva circondata da pericoli, piena di miserie, non osava parlare con le creature che riteneva tutte superiori a sé. Atterrita da tale conoscenza, si recava in luoghi nascosti e per questo appariva all'esterno molto timida e impacciata. Per tutto questo i genitori la giudicavano insensata e vana e tenevano con lei un certo atteggiamento burbero. Che dobbiamo fare di questa creatura che non è adatta per il mondo né per la religione? Cioè sembrava, proprio per questo suo atteggiamento, non conoscendo il mondo interiore che in quel momento la stava plasmando, la giudicano inabile sia alla vita matrimoniale sia alla vita religiosa in convento. Allo scopo di stimolarla, sua madre la trattava con una certa durezza, tanto che lei scrive: In verità posso dire che nella mia vita li vidi, riferendosi ai genitori, con il volto sereno solo dopo che fui religiosa. A tutto questo si aggiunsero diverse infermità, tanto che a 13 anni giunse alla soglia della morte. Lei stessa scrive: Si scavò la fossa per la mia sepoltura. Lei sopportava tutte queste sofferenze con grande forza d'animo, perché riconosceva di essere figlia di Adamo, o come dice il biografo, figlia di una razza peccatrice, obbligata a soddisfare Dio per i suoi peccati. Nel 1616, quindi a 14 anni, sente ormai forte la chiamata alla vita religiosa. Pensa al vicino convento delle Carmelitane Scalze di Tarazona, già che ad Agreda non c'è quest'ordine contemplativo. I suoi due fratelli nel frattempo vestono l'abito francescano, per la gioia anche dei genitori, già che la madre pregava sempre che i suoi figli potessero seguire le orme del serafico padre San Francesco, che potessero servire il Signore e glorificarlo con una vita totalmente dedicata a Lui. Dicevo proprio probabilmente in questa occasione che Maria esprime i suoi desideri alla madre, la quale, dice il biografo, non rimane sorpresa. Aveva avuto una sorta di sogno o rivelazione, confermata anche dal suo confessore, Fra Giovanni di Torrecilla, vi sto parlando della madre, secondo il quale avrebbe dovuto trasformare la casa in monastero. Il padre avrebbe dovuto unirsi coi due figli maschi e i francescani e lei con le due figlie, se ciascuno di esse voleva seguire questa strada, far parte del nuovo monastero. Maria, quando conobbe questa rivelazione della madre, questo disegno di trasformare la casa in monastero, quindi lei stessa di consacrarsi a Dio e così le due figlie, aderì a questa volontà materna e così accantonò il desiderio di farsi carmelitana. Quando però fu proposto al padre questo desiderio, all'inizio ne fu contrariato. Col passare del tempo finì anche lui per aderirvi, anzi con un certo entusiasmo, conservando però il timore che i suoi problemi di stomaco fossero un ostacolo a professare una forma di vita così austera qual era quella francescana. Comunque inizia a affrontare le questioni necessarie per portare a compimento questo intento, si fa carico della trasformazione della casa di famiglia in un monastero, mette a disposizione tutto il suo capitale cercando gli aiuti necessari anche presso i suoi concittadini, elemosinando anche nei paesi limitrofi. All'inizio non mancano le critiche, le opposizioni e le difficoltà, ma poco a poco si superano tutte e la casa di Francesco Coronel si trasformò in un piccolo convento per accogliere le monache concezioniste. Questo era il loro intento, cioè fare un monastero di monache concezioniste. Questa fase di costruzione, di attesa, fu un periodo per la venerabile di dispersione. L'entusiasmo per il progetto, i lavori vari, la distraevano troppo dalla sua vita spirituale. Arrivò al punto di cedere, come le dice, alla tentazione di vanità. Vedendosi oggetto di attenzioni, spesso occupata in tanti colloqui con la gente del mondo. Tuttavia, una volta vestito l'abito religioso, cominciata quindi effettivamente la vita religiosa, reagirà a tutta questa dissipazione precedente e si dedicherà interamente con grande zelo alla vita spirituale, all'osservanza della vita comune, all'obbedienza, alla rinuncia alla propria volontà. Dicevamo che il nuovo convento doveva appartenere all'ordine della Immacolata Concezione o Concezioniste. Allora il fervore immacolatista in Spagna conosceva uno dei suoi momenti migliori. Le città e i paesi si facevano a gara per riconoscere questo privilegio della Madonna, difenderlo, spingere perché venga proclamato solennemente dalla Chiesa, riconosciuto universalmente da tutti, cioè il fatto che la Madonna è stata concepita immacolata, senza peccato originale. Ecco, madre e figlia si decisero per questo istituto di cui c'erano due rami, uno di calzate e l'altro di concezioniste scalze. Madre e figlia si decisero per quest'ultimo, che era più austero, ma siccome nell'area della provincia francescana di Burgos, alla quale apparteneva la fondazione di Agreda, non c'erano concezioniste scalze, ma solo calzate, si commise l'anomalia di far venire da Burgos tre monache concezioniste calzate in qualità di fondatrice di un monastero che però doveva appartenere all'altro ramo. Infatti, quando si comincia un nuovo monastero è necessario che sia iniziato da qualche suora già professa solenne, qualche suora che sia già avanzata nella conoscenza e nella spiritualità di un istituto e comunque di provata vita religiosa. Per questo venivano mandate suore da un monastero già ben formato che potessero quindi a loro volta istruire la nuova fondazione ed essere guida della nuova fondazione. Però, ripeto, erano state chiamate queste concezioniste calzate per fondare invece un monastero di concezioniste scalze. Per questa ragione, Suor Maria dirà più tardi che la fondazione non ebbe buon principio, poiché le fondatrici venute da Burgos dovevano insegnare un modo di vita che esse non avevano professato né praticato. Suor Maria aveva allora 16 anni. Il suo programma giornaliero era questo: 2 ore concesse al sonno su un giaciglio di legno, che più che un mezzo di riposare sembrava uno strumento di tortura, Alle 23 si alzava per fare 3 ore di esercizio della croce, cioè in cui all'inizio meditava sulla passione del Signore per 1 ora e mezzo, poi faceva la Via Crucis con una pesante croce di ferro sulle spalle di 52 chili, ancora oggi conservata, con sulla testa una corona intrecciata di filo spinato, percorrendo in ginocchio le varie stazioni, e terminava prostrandosi su una croce per circa mezz'ora, meditando sulle 7 parole del Signore crocifisso, cioè le ultime parole che ha pronunciato dall'altra della croce che sono riportate nei Santi Vangeli. Quindi finiva tutto queste 3 ore di devozione sulla passione del Signore intorno alle 2, quando cominciava poi la preghiera comunitaria, per cui si univa nel coro alle altre monache per le lodi, ritirandosi poi in cella verso le 4 del mattino. Alle 6 poi la comunità si riuniva per l'ora prima, a cui seguivano la meditazione, la Santa Messa e la comunione, poi altre orazioni e le varie occupazioni conventuali fino alla preghiera delle 17. Alle 18 la Venerabile consumava l'unico pasto del giorno, che non prevedeva né carne né latticini, ma soltanto legumi, erbe, verdure e frutta secca. 3 volte alla settimana digiunava a pane e acqua. Il Signore le concede in questo tempo la grazia di percepire nella comunione un gusto, come dice lei, bello e saporito, fra grandi splendori. E siccome quel sapore di cielo che le lascia in bocca l'Eucaristia scompare quando ingerisce un altro alimento, per questo, con l'autorizzazione, sotto la sorveglianza dei suoi superiori, perché non si ammali e non le vengano meno le forze, consuma a quell'ora, cioè alle 18, l'unico suo pasto. Fa uso anche del cilicio, si flagella varie volte durante il giorno, sta lungo in ginocchio davanti al Santissimo. Insomma, davvero uno zelo che il suo confessore ben presto dovrà mitigare, modificandogli questa regola di vita giudicata eccessiva per le sue forze e le sue capacità. Il biografo scrive: aveva più anni di esperienza di preghiera silenziosa di quanti ne avesse dell'uso della ragione. Per preghiera silenziosa si parla appunto di questo raccoglimento, per cui lei viveva in Dio, immersa nel colloquio intimo con lui, nella sua anima. E questo sin dalla fanciullezza. Abbiamo visto che dall'uso della ragione già lei conosceva la presenza del Creatore, Signore di tutte le cose, e si sentiva attratta verso di Lui. Il Divino Sposo, continua il biografo, le introdusse alla preghiera di raccoglimento, in cui alla vista di Sua Maestà si annichiliva, dimenticava le cose terrene, ardeva di desiderio di piacergli e si purificava come in un forno di fuoco. Da qui la elevò alla preghiera silenziosa, in maggior quiete e a un livello più alto, dove ardeva già il fuoco dell'amore divino con indicibile suavità. Ecco, il fatto che da subito il Signore si riservi quest'anima e la plasmi con grazie straordinarie è perché voleva fare di lei, come più tardi dirà, la narratrice della vita della Madonna. Lei, che avrebbe dovuto parlare della Madonna, doveva prima purificarsi e levarsi per poter così parlare in maniera più degna di colei che sorpassa gli angeli del cielo. Comincia per la Venerabile anche un periodo di infermità, tentazioni e straordinarie fatiche. In modo particolare il demonio la perseguita giorno e notte per farla desistere dal proseguire quel cammino spirituale intrapreso con tanta forza. Nella sua biografia scrive: quando mi mettevo a pregare, subito sentivo un dolore grandissimo in tutte le giunture del corpo e un peso che mi gravava in modo tale che mi faceva cadere a terra. Io, per dissimulare, facevo lo sforzo di stare in piedi quando ero con le altre, e in questa dissimulazione provavo sofferenze indicibili. Decidevo di dissimulare, poiché se mi lagnavo o piangevo, il demonio faceva sì che 2 o 3 persone si infastidissero e mi dicessero che erano tutte invenzioni. Il demonio approfittava perfino delle istruzioni che mi venivano date come pretesto per potermi tormentare. Molte sorelle sono preoccupate nel vederla come dicono loro, nel coro con una faccia che sembrava di morte, tanto che arrivano a coprirle il volto con un velo. Suor Maria trova rimedio in questi suoi mali, soprattutto nella Santa Comunione. E il demonio cerca per questo ogni occasione di impedirle di ricevere l'Eucaristia, anche per mezzo dei suoi stessi superiori che in diverse circostanze così dispongono. Lei scrive: il non ricevere il Santissimo Sacramento mi arrecava molta sofferenza, perché la comunione mi alleviava le altre grandi sofferenze che avevo e mi dava la forza per sopportarle. La Madonna, da parte sua, la consola e le ricorda che la definizione di sposa del Signore, sono parole della Madonna, vuole significare una certa uguaglianza e somiglianza con lo sposo divino, per cui deve apprendere da sua altezza in quanto uomo a essere mansueta e umile di cuore, e spogliarti di tutto e negarti a tutto, poiché il Verbo fatto uomo lasciò tutto per nascere in un presepe, vivere povero e morire sulla croce. E quindi non è molto per te farlo. È giusto che tu rinunci a tutto perché già ti è elargito doni in abbondanza. E per avere col tuo sposo un qualsiasi legame di imitazione e assimilazione, devi rinunciare a tutto e negarti agli onori, ai piaceri e ai favori umani. E non raggiungerai il compimento dei tuoi obblighi come vera amante e sposa del tuo sposo e Signore se non morirai a tutto. Quindi la Madonna già inizia anche a farle proprio da maestra e guida, e lo vedremo sempre in maniera sempre più preponderante. Il 2 febbraio 1620 fa la sua professione religiosa, al suo nome di battesimo aggiunge anche il nome di Gesù, e lei sente quel dolcissimo nome rimanere per sempre impresso nella sua anima e nel suo cuore come segno di appartenenza al suo divino sposo. Quindi si chiamerà Suor Maria di Gesù. Dopo la professione cominciano fenomeni esteriori e visibili, straordinari, come estasi, levitazioni per cui si solleva da terra, ai quali si dà anche una certa pubblicità, senza che lei lo volesse né lo sapesse, dal momento che lei, quando entrava in estasi, quando si sollevava, non riusciva più a vedere ciò che avveniva attorno a lei, perché era presa da queste visioni celesti, paradisiache. Molta era la gente che accorreva quindi a vederla anche da lontano, e le monache, anziché impedire le esibizioni, le fomentavano. Arrivavano ad alzare il velo dopo l'estasi perché tutti la vedessero in questo stato. Quando lei lo venne a sapere, ne fu costernata. Così scrive: la mia amarezza e il mio dolore fu tale che feci voto di non andare a ricevere nostro Signore senza rinchiudermi nel comunicatorio, proprio perché era soprattutto dopo la comunione che venivano e sopraggiungevano queste estasi, queste levitazioni. Continua la santa: chiesi un lucchetto fuori di casa. Lo misi e mi chiudevo a chiave. Lo potevo fare perché mi comunicavo da sola per le molte infermità che avevo. Altre volte, quando mi nascondevano la chiave, bevevo lo sciroppo, prendevo una medicina perché non mi obbligassero a ricevere Nostro Signore, ritenendo cosa migliore restare priva di questo conforto piuttosto che si facesse un'imprudenza così grande come mostrarmi a tutti quelli che accorrevano, poiché solo sentire il chiasso di quelli che venivano mi faceva svenire. Mi rimproveravano allora aspramente, mi dicevano che ero disobbediente, e per obbedire mi arrendevo. Alla fine, anche viste le sue lagnanze, il ministro provinciale, Fra Giovanni di Villalacre, intervenne per mettere fine a quelle esibizioni. Per suo ordine, la venerabile chiese a Dio di toglierle tutte le esteriorità, e Dio glielo concesse, e questo avvenne nel 1623. Nel corso di quel 1623 la venerabile passa diversi mesi a letto senza riuscirsi ad alzare, senza la possibilità di un rimedio umano. Porta però questa croce con rassegnazione, addirittura con intima gioia, senza mostrare mai fastidio. Le religiose talvolta la trasportano su una sedia per permettersi di recarsi in coro nelle occasioni più solenni. Ed è per lei questa una grandissima consolazione. Intanto sopraggiunge una grande siccità, la cittadina di Agreda si affida all'intercessione della Madonna per chiedere il dono della pioggia. Portano così in processione l'immagine di Nostra Signora dei Martiri, venerata nel vicino convento francescano di San Giuliano. L'immagine è condotta anche qualche giorno in monastero, dove le suore indicano una novena di preghiere. Suor Maria di Gesù, che fin da bambina aveva avuto una particolare devozione verso questa immagine della Vergine, chiede che la sacra immagine le venga portata per una notte in cella, per poterla anche lei venerare, visto che era inferma, no? La madre abbadessa consente i suoi desideri e così, durante la notte, davanti all'immagine della Madonna, Suor Maria sfoga il suo cuore, gli chiede il suo aiuto per essere sempre conforme al volere del suo figlio benedetto. Ed ecco che in quell'istante si trova miracolosamente guarita, tanto che può alzarsi, può muoversi senza problemi. Il ringraziamento per questo dono durante il resto della notte, con grato fervore, lacrime d'amore filiale, confeziona un nuovo vestito per l'immagine benedetta della Vergine e come ringraziamento permanente compone una litania in suo onore ispirata alle Sacre Scritture che poi reciterà frequentemente. Un capitolo importante della vita della Venerabile è quello che riguarda in questi anni i viaggi di bilocazione compiuti nel Nuovo Messico per evangelizzare gli indios. Capita infatti un giorno, rapita in estasi, che il Signore le fa conoscere la moltitudine delle anime che ancora non lo conoscono, in particolare i pagani delle terre del Nuovo Messico, dove i missionari francescani non sono sufficienti per compiere l'opera dell'evangelizzazione. Così si trova condotta in maniera prodigiosa proprio lì, in quelle terre. Lei non sa come possa essere accaduto, però ricorda dove è stata, cosa ha visto, le distanze enormi, la diversità di clima. Il Signore le mostra quelle genti, le affida alla dedizione apostolica del suo amore, alla sua vita di preghiera, di penitenza. Un giorno le sembra di trovarsi dinanzi a quelle genti sconosciute, che vede davanti ai suoi occhi stupiti e che il Signore le comanda improvvisamente di evangelizzare. Le sembra allora di vedere che gli indios l'ascoltino, sebbene lei parli la sua lingua, e che si convertano. Ricorda addirittura che una volta ha distribuito loro alcuni rosari che teneva nella sua cella, e da quel momento non è più riuscita a trovarli. Quando dopo la visione di queste cose torna in sé, si trova di nuovo all'interno del suo monastero, nella sua cella. E questo accade centinaia di volte tra il 1620 e il 1631. L'esperienza della bilocazione la porta a pregare incessantemente per la conversione di quegli indios. E accade effettivamente, questo i missionari lo toccano con mano, gli indios delle tribù dei Piros, degli Humanos, dei Killescas, dei Caburcos, dopo averla incontrata, si recano loro stessi spontaneamente dai missionari chiedendo di essere battezzati. Quando domandano questi missionari le ragioni di questa loro improvvisa conversione, richiesta di battesimo, questi parlano di una donna misteriosa, una dama dal vestito bianco e blu, che va da molto tempo da loro per parlare di Gesù, per insegnare la dottrina del Vangelo, senza che loro sappiano però da dove venga e dove vada, quando scompare poi davanti a loro. L'ammirazione dei missionari è al colmo quando sentono che gli indios rispondono perfettamente e correttamente a tutte le domande di catechismo. I missionari cercano di sapere qualcosa di più. Per gli elementi che gli stessi indios forniscono, pensano a una suora che vive in Spagna, ad esempio alla Clarissa Madre Luisa dell'Ascensione, o de Carrion, della quale hanno anche un piccolo quadro con loro. Gli indios riconoscono effettivamente che il suo abito ha una certa somiglianza con questa dama che va da loro, che ha annunciato loro la fede, ma affermano che non è lei, perché è più giovane, è più bella, è vestita di bianco con un velo nero sopra la testa, un mantello blu e un cordone alla vita simile a quello dei missionari. Naturalmente i missionari ne sono molto stupiti, ne parlano con l'arcivescovo del Messico, che ordina un'inchiesta su quelle conversioni così numerose. I superiori francescani decidono anche di informare il re di Spagna e Roma attraverso le lettere, e questi vogliono sapere con precisione ciò che è accaduto. Quindi raccolgono le dichiarazioni di numerosi testimoni, scrivono dei memoriali e il superiore stesso di quelle missioni francescane, il padre Alonso Benavides, parte per la Spagna. proprio per portare questi documenti, questi fatti inspiegabili, insoliti di questa suora che appare a questi indios, li converte e insegna loro la dottrina cristiana. Giunge a Madrid il 1 agosto 1630. Quando il ministro generale dell'ordine sente il racconto, deduce che possa trattarsi di Madre Maria di Gesù di Agreda, la cui fama cominciava a spargersi e che lui stesso conosce personalmente. Padre Benavides allora si dirige verso Agreda per incontrare Suor Maria. Giunge al monastero il 30 aprile 1631. Col mandato di santa obbedienza, in nome del Padre Generale, chiede a Suor Maria di Gesù, sotto precetto di obbedienza, di dirle la verità su ciò che si dice. E lei è costretta a manifestare con ingenua umiltà ciò che le accade, il fatto cioè che senza abbandonare la clausura, in una sera infinita di centinaia di bielocazioni, si è vista trasportata misteriosamente a aiutare i missionari francescani nella loro opera evangelizzatrice. Suor Maria fornisce loro anche molti elementi su quella terra, sugli usi e costumi degli indigeni. E sulla presenza stessa dello padre Bonavides fra i non credenti, in alcune occasioni particolari e determinate che la religiosa descrive, come quella anche di altri missionari, cose che non lasciano dubbio sulla veridicità della sua presenza nel Nuovo Messico. Tra l'altro, questa presenza misteriosa, mistica, in bilocazione della suora, è testimoniata anche dai ricami di fiori e disegni strani che lei ricama sui dossali e sulle casule per le celebrazioni liturgiche, e ancora oggi conservate. Fiori, immagini, disegni che non poteva aver attinto se non fosse andata personalmente lì, in quelle terre. Oltre agli indios, la Santa Cuore, le anime dei poveri peccatori per i quali prega e soffre. E quando prega per le anime, sono parole sue, sembra che mi esca il cuore, rompendomi il petto, e che voglia trascendere, se fosse possibile, penetrare la durezza della terra, arrivare alle porte dell'inferno e mettermi di traverso davanti a lei affinché nessuno possa entrare. Per cui supplicavo ferventemente il Signore affinché per i meriti del suo prezioso sangue nessun'anima venisse condannata. Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo il racconto. Continuiamo la vita della nostra venerabile Maria di Gesù d'Agreda. Il monastero, abbiamo visto dopo l'apertura, aveva accolto come prime suore fondatrici le suore immacolatiste calzate provenienti da Burgos. Dopo 3 anni, nel 1623, queste sono sostituite dalle immacolatiste scalze, questa volta, provenienti da Madrid, le quali governeranno per altri 4 anni la comunità. Nel 1627 i superiori maggiori decidono che ormai i tempi sono maturi per l'indipendenza del convento e nominano abbadessa la nostra venerabile Maria di Gesù, sebbene non avesse ancora compiuto 25 anni. Così dal 1627 per 11 anni, fino al trascorrere dei 20 anni dalla fondazione, Suor Maria fu abbadessa per nomina diretta dei superiori religiosi, poi una volta concesso il diritto di elezione da parte della stessa comunità, lo sarà ugualmente di triennio dopo triennio fino alla morte per volontà delle suore. Solo un triennio, ricorrendo al nunzio Rospillosi, la venerabile riuscirà a ottenere di non essere eletta impedendo che venisse concessa la dispensa per rieleggerla nuovamente. E così dal 1652 al 1655, solo per un triennio, non ebbe questo incarico. Per il resto, quindi per 35 anni, sarà a capo di questa comunità. Il suo governo fu un insieme di prudenza, dolcezza e anche efficacia nelle questioni anche più pratiche riguardanti la vita temporale. Nel primo anno del suo incarico mise mano all'edificazione di un nuovo convento, più grande, fuori dalle mura del paese, vicino al convento dei Francescani, con una chiesa graziosa e tutti i laboratori necessari per i vari lavori. Lo cominciò con così pochi mezzi da disporre soltanto di 100 reali che un devoto le prestò. La costruzione durò 7 anni, dopodiché vi fu il trasferimento delle monache dal vecchio convento al nuovo, che avvenne nel 1633 in grande pompa. Quando anni dopo, nell'interrogatorio dell'Inquisizione, si insinuò che avesse violato il voto di clausura con i suoi viaggi misteriosi nelle Indie, la venerabile rispose con grazia che era uscita dalla clausura solo una volta e in processione, appunto, riferendosi al trasferimento dal convento vecchio a quello nuovo. Nel 1652 il convento diventerà a sua volta un convento fondatore. E a questo scopo la venerabile cederà 4 delle sue religiose ed esistono ancora lettere che la venerabile scrive a questa nuova comunità che prendeva i primi passi. Ma torniamo un po' indietro, a quando cioè i superiori decisero di nominarla abbadessa. Al principio ne fu molto turbata, avrebbe voluto non accettare l'incarico. La Madonna però l'aveva invitata a rispondere con sottomissione alla volontà di Dio. Lei stessa scrive: «Mi ordinò e insegnò che conveniva obbedire all'Altissimo e ai suoi ministri, prendendomi il carico della sua casa, e affinché non si frustrasse in me il desiderio di obbedire e di essere suddita, si sarebbe impegnata lei a compiere con me l'ufficio di prelata e a governarmi in tutto». «Figlia mia amatissima», le disse, «consolati, e il lavoro non turbi il tuo cuore. Preparati per lui, poiché io sarò tua madre e tua prelata, alla quale obbedirai, e lo sarò anche delle tue sottoposte, e supplirò alle tue mancanze, e tu agirai per conto mio, e attraverso te opererò la mia volontà e quella del mio figlio e mio Dio. In tutte le tue tentazioni, le tue afflizioni, i tuoi travagli, ti rivolgerai a me per esporle e ottenere il mio consiglio. E te ne darò per ogni cosa, e tu mi obbedirai, e io ti concederò i miei favori e sarò attenta alle tue afflizioni». Bellissimo, no? La Madonna che promette la sua assistenza, addirittura sarà lei a governare la casa. La Madonna le comanda anche in qualità di madre maestra di scrivere la storia della sua vita, poiché quella, le dice, è la sua volontà e quella del suo Figlio Santissimo. La Venerabile scrive che, confidando in questa grande virtù dell'obbedienza, mi decisi, nel nome dell'Altissimo e della Regina, mia Signora, a smettere di resistere. Nella tormenta delle mie tentazioni e dei miei timori, mi sono rivolta al nord della volontà divina e alla mia stella, Maria Santissima. Bellissimo, Bello, no? Questo rimandare al nord e alla stella, come i naviganti che devono sempre tenere la bussola, nel mare di questo mondo, così anche noi dobbiamo sempre tenere il nord. Il nord qual è verso cui dobbiamo andare? È la volontà di Dio. E la stella che ci illumina su questa volontà di Dio è proprio la Madonna, che con la sua vita e i suoi consigli, ci trascina verso il Signore. Così, con profonda umiltà, prostrata davanti alla Madonna quale madre e abbadessa, fece il suo primo atto come sua suddita, rinnovando nelle sue mani, come sua nuova prelata, i voti della sua professione. Quindi da quel momento riconosce la Madonna come la vera superiora della casa e lei come la sua vicaria. Da quel momento, scrive, l'unione con la Madonna diventa sempre più intima. Continua è la comunicazione con la mia anima, accogliendomi, ascoltandomi e insegnandomi con ineffabile dignità e dandomi consolazione e consiglio nelle mie afflizioni e riempiendo la mia anima di luce e di dottrina di vita eterna. Il primo governo che compie come superiora, appena eletta, è quello di mettere sulla sedia principale del coro un'immagine di Nostra Signora della Concezione, come dire, è lei la superiora, mettendo ai suoi piedi il libro della regola e le costituzioni e il sigillo del convento. L'antico biografo ci dice che Suor Maria rivela alle religiose il fatto che ha chiesto alla Regina del Cielo di essere lei l'abbadessa della comunità e quindi la trattino come tale e considerino lei come sua vicaria. Difatti, da quel giorno, al momento di ritirarsi per riposare, Suor Maria di Gesù confessa alla Madonna le colpe dei suoi errori come fosse la sua abbadessa, ricevendo da lei le opportune correzioni e l'aiuto della sua grazia. A volte sono gli angeli a comunicargli a nome della loro regina ciò che deve fare. E non è strano quindi che la sua devozione agli angeli, a questi messaggeri celesti, sia una delle costanti della sua pietà e della sua gratitudine. Gli angeli che molte volte vanno in suo soccorso, in suo aiuto. Le religiose del convento scrivono, su indicazione della giovane badessa, una testimonianza intitolata Atto del patronato della Madre di Dio, firmata da tutta la comunità il 22 marzo del 1643 e poi rinnovata il 23 dicembre del 1657, nel quale riconoscono solennemente la Vergine Maria come loro vera e propria prelata e abbadessa. Per indicazione della Vergine, a loro, Suor Maria di Gesù destinerà anzitutto il libro della mistica città di Dio, questo libro che la Madonna stessa gli dice di scrivere sulla sua vita. Ecco, la Madonna vuole sia dato alle suore come specchio, sono parole della Madonna, nel quale guardarsi per adornare le loro anime e come tavola della legge divina, che in loro è contenuta chiarissimamente ed espressamente, cioè loro devono specchiarsi continuamente nella Madonna. La Madonna vuole che quell'opera sia la loro regola di vita. E avverte dicendo: se qualcuna di voi oserà alterare una qualsiasi delle cose scritte nella dichiarazione del mio patronato, oserà disprezzare questo speciale beneficio della storia della mia vita che viene scritta ora, sappia che incorrerà nell'indignazione dell'Altissimo e nella mia, e verrà castigata in questa vita e nell'altra con la severità della giustizia divina. E ancora, a coloro le quali, con lo zelo delle loro anime, dell'onore del Signore e del mio, lavoreranno per conservare e accrescere questa vita, l'osservanza e il raccoglimento della comunità, la pace e la carità che voglio da loro, do loro la mia parola di Madre di Dio, che sarò per loro madre, riparo e prelata, le consolerò e curerò nella vita mortale e poi le presenterò al mio Figlio Santissimo. Il libro La mistica città di Dio però impiegò parecchi anni prima di venire alla luce. Suor Maria di Gesù molte volte riceve da Gesù e Maria la richiesta di scrivere la vita della Vergine. E lei può contare in modo particolare sull'aiuto del suo angelo custode, che il Signore gli rivela di averlo scelto come suo fedele amico e compagno perché l'aiuti e l'assista dandole particolare intelligenza dei misteri divini e incoraggiandola a rispondere alla chiamata del Signore. Tuttavia, lei stessa testimonia, ammutolita, non riuscivo a parlare. L'impresa le appare così ardua, d'altra parte scrivere la vita della Madonna, ecco, se uno comprende davvero chi è la Madonna, mettere mano a un'opera così grande, parlare di lei, è davvero più un'opera angelica che umana. Sovente si trova a invocare l'aiuto dei santi angeli per chiedere la loro intercessione e il loro aiuto. Inoltre, dal momento che le pare che il Signore le dia una certa libertà per rispondere quando se la sarebbe sentita, non si sente mai pronta a farlo. Solo nel 1637 finalmente dà inizio alla prima redazione dell'opera. La prima parte la scrive in poco tempo, ma poi passano lunghi anni prima che la concluda. A ritardarla sono anche frequenti problemi di salute, gli interventi del demonio che le impediscono di scrivere. A questo si aggiunge il fatto che il suo direttore spirituale, il padre della torre, è chiamato al capitolo generale dell'ordine e costretto a sentarsi. Il padre anziano, mandato in sua sostituzione, non comprendendo il suo dono mistico, le ordina di bruciare tutto, asserendo che le donne non devono scrivere nella Santa Chiesa Cattolica. Lei, nonostante avrebbe potuto appellarsi alla volontà del suo padre spirituale, obbedisce ciecamente, prontamente, quindi brucia tutto quello che ha scritto. È il 1645. Quando torna il suo confessore e direttore spirituale, il padre della torre ne resta costernato. Dopo aver rimproverato la sua afflitta e umile penitente, le ordina di mettere di nuovo mano a quella storia della Vergine che il Signore e la sua madre benedetta le hanno ordinato di scrivere, offrendole anche il suo aiuto. Tuttavia, nonostante essa voglia prontamente obbedire, non può farlo a causa di una lunga malattia che l'affligge, una paralisi momentanea che l'aveva bloccato come morto il lato destro, lasciandole così tremolante, debole la mano che a malapena poteva scrivere. A questo si aggiunge la morte improvvisa del confessore, direttore spirituale, il padre della torre. Ancora una volta si trova guidata da quell'anziano sacerdote che non vuole scriva nulla, le donne non devono scrivere, asseriva. Tuttavia il Signore, che voleva portarsi a compimento la sua opera, attraverso la sua provvidenza, fa giungere ad Agreda, inviato dai superiori, il padre Fra Andreas de Fuenmayor, un dotto teologo e provato uomo di spirito, che diventa il suo nuovo direttore spirituale, il quale la comprende e la obbliga per obbedienza a scrivere per la seconda volta la storia della Vergine come il Signore voleva. In quel tempo, anche il 2 febbraio di non specificato anno, nell'anniversario della sua professione religiosa, le accade, dopo la comunione, di sentire la voce del Signore che l'esorta a imitare la sua madre maestra nell'esempio della sua vita con queste parole: prosegui la perfezione che desideri, vivendo nell'imitazione della vita della mia Madre Santissima. Scrivila per la seconda volta, affinché tu aggiunga alla tua vita ciò che manca e imprima nel tuo cuore la sua dottrina. Il Signore ancora le rivela che per mezzo di lei vuol far conoscere alla Chiesa molti misteri occulti, soprattutto riguardanti la sua Madre Purissima. E le ricorda che è per questo che lei ha ricevuto una speciale illuminazione. Anche la Madonna le appare e le ricorda: ancora non hai colto il frutto adatto alla tua anima dall'albero della vita della mia storia che è scritto, né hai ricevuto l'ultimo grado di perfezione di cui avevi bisogno affinché l'Onnipotente incida e imprima nella tua anima le mie virtù e le mie perfezioni. Quindi lo scrivere quella vita sul testo, doveva accompagnarsi anche allo scriverla nella sua stessa anima, nel ricopiare perfettamente la Madonna, nell'essere un'altra Maria. L'8 dicembre del 1655, così per obbedienza a Gesù e Maria e al suo direttore spirituale, inizia a scrivere per la seconda volta la mistica Città di Dio che concluderà il 6 maggio 1660, solennità dell'ascensione del Signore. La Madonna compiaciuta le dice: la mia benedizione eterna e quella del mio Figlio Santissimo scendano su di te. affinché tu scriva ciò che resta della mia vita, affinché lo operi e metta in pratica con la perfezione che desideriamo. Amen. Interessante l'itinerario di santificazione anche che la Vergine le fa fare lungo gli anni, conducendola attraverso tre noviziati mistici. Il primo è quello dell'imitazione della Vergine, che è la più perfetta immagine di Cristo, di cui fa la sua professione nel giorno della solennità dell'Assunzione al cielo di Nostra Signora nel 1665. Un noviziato che consiste appunto nell'imitare le virtù della Beata Vergine Maria. Quindi la Madonna la introduce in un altro noviziato, cosiddetto della perfezione cristiana o evangelica, fatto seguendo i passi del suo Signore Gesù, in cui il suo Maestro è lo stesso Cristo, al quale deve assomigliare ed essere la degna sposa, tenendo appunto presente che la Divina Maestra, cioè la Madonna, aveva tutta la dottrina e la legge evangelica scritta nel suo cuore. La Santissima Trinità le rivela: vogliamo che tu sia la seconda Maria nell'operare, cioè essere un'altra Maria vivente, parlante, operante sulla terra. Vogliamo che tu sia la seconda Maria nell'operare e ti presentiamo grandi misteri che vogliamo mettere in pratica con te. Ti viene chiesto molto. Considera bene se vuoi di tua volontà dedicarti al compimento di questa nostra volontà. Ecco, l'ultimo noviziato è quello dell'essenza di Dio, il cammino del Figlio per arrivare al Padre e che la porta a raggiungere la divinità. Questo noviziato inizia il giugno 1653, solennità della Santissima Trinità. Ecco, la Madonna che la porta come figlia prediletta dall'imitazione delle sue virtù allo sposalizio con Cristo per giungere fino al cuore, se così si può dire, della Santissima Trinità. Un capitolo particolare della sua vita è anche quello che riguarda la corrispondenza con il re di Spagna, Filippo IV, giunto ad Agreda per incontrare la Venerabile nel luglio del 1643. Quando il monarca giunge al monastero, la monarchia spagnola si trova in grande difficoltà. La Catalogna si era sollevata, vi erano guerre e rivalità con la Francia, le Fiandre, l'Italia, il Portogallo. Mancava di mezzi e soccorsi per coprire tanti fronti. Era così ricorso alla Venerabile confidando che le preghiere di una santa e le sue luci e i suoi consigli potessero aiutarla a uscire da quel labirinto, che sembrava un vicolo cieco. Suor Maria non delude le sue speranze. Con fedeltà e perseveranza esemplare si pose a rispondere alle centinaia di lettere reali che lui le mandava, nelle quali compiva un vero lavoro di rieducazione cristiana del monarca, senza tralasciare di dargli consigli appropriati in questioni di ordine politico, militare, a seconda che di volta in volta il monarca le esponeva l'una o l'altra questione. Così, per esempio, in un momento in cui il re si sentiva tentato di passar sopra i privilegi di Aragona, Suor Maria lo avvertì che non lo facesse. Quando il re voleva estendere all'Aragona la giurisdizione dell'Inquisizione, gli consigliò di lasciare da parte questo progetto inopportuno in quel momento. Dopo la riconquista di Barcellona, gli consigliò di mettere dei ministri che si accordassero bene con gli abitanti del luogo. Insomma, come scrive un antico biografo, la monaca di Agreda, con la sua chiaroveggenza e il suo intuito, salvò l'unità della Spagna in quell'ora veramente critica e decisiva. Nell'ordine internazionale convinse il re a fare la pace con la Francia, ed effettivamente ebbe la consolazione di veder realizzato questo obiettivo con la firma della pace dei Pirenei. Ebbe una preoccupazione costante e generale nel consigliare la pace. Non le entrava in testa che per conquistare un castello dovessero morire tanti uomini redenti da Cristo. Scrive: per difendere cose terrene, piazze o regni, a poca importanza che li tengano gli uni o gli altri, si sparge tanto sangue di cristiani, muoiono migliaia e migliaia di uomini, rovinano i re le loro faccende, tengono i poveri vassalli oppressi, pieni di tributi. La preoccupazione per i poveri, trasmettere al re le lagnanze, vessazioni e fatiche di questi, e un'altra delle costanti attenzioni della venerabile in queste sue lettere al monarca. Talvolta si sentiva scoraggiata, quasi tentata di sospendere quella corrispondenza, soprattutto vedendo la poca ammenda del re. Ma poi la sosteneva un fuoco di amore che lei credeva infuso e la impegnava a lavorare per quella monarchia la cui causa veniva identificata con quella di Dio e della sua Chiesa. Un altro capitolo della vita della Venerabile è quello che riguarda l'Inquisizione. Sappiamo che l'Inquisizione spagnola aveva aperto un processo a suo carico. Nel 1635 si era limitato a fare alcune domande ad alcuni testimoni informatori, poi era rimasto sospeso per vari anni e nel 1649 era stato ripreso l'esame di Suor Maria di Agreda e affidato al Trinitario Padre Antonio Gonzalo del Moral, il quale aveva ricevuto l'ordine di interrogare Suor Maria di Gesù davanti al notaio sulla base di un questionario di 80 domande, la maggior parte delle quali riguardavano questi sospetti viaggi nelle Indie, per mezzo dei quali avrebbe mancato alla clausura. Naturalmente, il processo si concluse con una dichiarazione che rivela l'alto concetto che il padre si era formato della santa. Era evidente che si trattava della mano di Dio in questo suo essere presente in bilocazione nelle nuove terre appena conquistate per essere evangelizzatrice degli Indios. Bene, giungiamo così all'ultima sua malattia che la conduce alla morte. Abbiamo già detto più volte come la Venerabile soffrì quasi tutta la vita acciacchi e infermità. Un biografo ha contato i salassi che menziona nelle sue lettere, e sono ben 71 nello spazio di 14 anni, e non è detto che siano stati tutti citati nelle sue lettere, quindi possono essere molto di più. Ma almeno 71 sono sicuri. In una lettera del 19 novembre 1660 parla al re di aver sofferto una grande infermità in cui ha versato sangue dalla bocca. L'anno seguente parla di giramenti di testa che le offuscano la vista e le procurano angosce mortali. L'ultima infermità, descritta da un antico biografo, fu quella di una febbre e un ascesso al petto che la costrinse a letto per 11 giorni, portandola alla morte. Per suggerimento del confessore, circondata dalle suore piangenti, disse mentre riceveva l'estrema unzione: «Sorelle, non fate così, cioè non piangete. Considerate che non abbiamo avuto altre prove e che si devono ricevere con uniformità di animo quelle che Dio manda. Se la Divina Maestà chiede che ci separiamo, si compie la sua santissima volontà. Quello che vi chiedo è di servire il Signore osservando la sua santa legge, di essere perfette nell'osservanza della vostra regola e fedele spose di Sua Maestà. Comportatevi come figlie della Vergine Santissima, poiché voi sapete quel che le dobbiamo ed è nostra Madre Superiora. Abbiate pace e concordia tra voi, amatevi le une le altre, custodite il vostro segreto, astraetevi dalle creature, ritiratevi dal mondo, lasciatelo prima che lui vi lasci. Siate distaccati dalle cose di questa vita e lavorate mentre ne avete il tempo. Non rimandate questo ultimo slancio quando impedisce tanto il peso dell'infermità e la prostrazione della natura. Adempite gli obblighi che con questo io avrò meno purgatorio per tanti anni di superiora. Se camminate così, riceverete dal Signore la benedizione, e anch'io ve la do. Quindi, alzando la mano e facendo su di loro il segno della croce, disse: La virtù, la virtù, la virtù vi comando. Le si avvicinarono allora una dopo l'altra le religiose per chiederle singolarmente la sua benedizione. E a ciascuna l'amorosa madre diede gli avvertimenti e i consigli che in particolare le convenivano della cui efficace e meravigliosa riuscita ciascuna testimonia. Fu assistita negli ultimi momenti dal provinciale Samaniego e dallo stesso ministro generale dell'ordine, il padre Salizanes, che si trovava in cammino per San Domenico della Calzada per presiedere il capitolo che dovevano celebrare le province di Burgos e Cantabria. Morì il giorno di Pentecoste, 24 maggio 1665, all'ora terza. Al suo funerale accorse numerosa folla, poiché era universalmente stimata. Dopo pochi mesi, come se la perdita della sua fedele e sincera amica l'avesse prostrato, morì anche il re Filippo IV. Il monastero della Concezione di Agreda, a 3 secoli da questi fatti, conserva vivo e operante il ricordo della venerabile. Dentro le sue mura si conservano numerosi oggetti che la riguardano, in modo particolare gli 8 libri autografi della mistica città di Dio e altri numerosi scritti e documenti. Custodisce soprattutto il corpo della venerabile, deposto in un'urna preziosa, e quello di sua madre, Caterina di Arana. Conserva ancora la tribuna in cui si ritirava, la cella che abitò, l'abito francescano che portava sotto quello dell'ordine concezionista e le casule da lei stessa ricamate. La Vergine un giorno gli aveva detto: «La mia vita rimanga scritta più nel tuo cuore che su carta, e che in te tu senta ciò che scrivi, affinché tu scriva ciò che senti». Ecco, e quindi vogliamo proprio chiedere a questa venerabile che ci aiuti a imprimere nel nostro cuore la Madonna, la sua vita, le sue virtù, per poterla riprodurre poi nella nostra stessa vita. Far sì, come diceva San Massimiliano, che lei sia vivente, operante in noi. Questa vuole essere la vera consacrazione alla Madonna, darsi totalmente a lei perché lei prenda possesso di noi e sia lei stessa a governarci, sia lei stessa ad essere appunto la nostra maestra e abbadessa. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venerabile Suor Maria di Gesù, prega per noi. Ave Maria.